Ci introduciamo con la preghiera del Salmo, il Salmo di questa sera, il Salmo 95, nella liturgia, nella preghiera della Chiesa ha un posto importante, è quello che viene usato come Salmo cosiddetto invitatorio, nel rito ambrosiano non c'è, c'è nel rito romano e quindi, però per dire come la preghiera della Chiesa lo usa facendosi prestare queste parole. È un salmo fondamentalmente diviso in due parti, abbastanza nette, i primi 7 versetti. È un inno che esalta la grandezza di Dio e credo che è un po' anche per noi questa sera nella contemplazione qua, in particolare della creazione. Sono suoi gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Però è un invito, colui che prega dice venite, venite e cantiamo al Signore, perché riconosciamo che Lui è la roccia della nostra salvezza. Quindi ci lasciamo tirare dentro l'ascolto di questa sera da questo invito. E la seconda parte invece è un po' un oracolo che riguarda un po' il destino di chi, essendosi messo in cammino, rischia di lasciarsi portare fuori strada. Qual è l'immagine della seconda parte? Lo noteremo tra un istante, appunto, quella dell'Esodo. Questo popolo, appunto, che nel tempo della prova, nel cammino dell'Esodo, in quel tempo che è stato un attraversamento del deserto, così come le tentazioni di Gesù ci diranno questa sera, non è rimasto fedele. E c'è una parola che per noi stasera sarà una parola chiave, una parola di riferimento, è la parola tentazione. In questo cammino nel quale il popolo ha indurito il cuore, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Già, chi è? L'uomo che subisce la tentazione o che tenta Dio? Ecco, questa ambivalenza, il Salmo ce la fa un po' toccare qual è il rischio. Più che una minaccia è il rischio di una perdita della direzione. Questo salmo finisce dicendo «Ho giurato nella mia ira non entreranno nel luogo del mio riposo». Nella misura in cui non siamo capaci di metterci in ascolto, di attraversare il deserto, la tentazione, rischiamo di non approdare a quella terra. Più che una minaccia è una messa in guardia, ecco. Chiediamo al Signore, pregando questo salmo, rimettendoci in ascolto, davvero di lasciarci guidare da Lui attraversando le nostre prove, le nostre tentazioni nell'esodo della nostra vita. Lo preghiamo insieme. Venite,
cantiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia, perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti, Suo è il mare, è Lui che l'ha fatto. Le Sue mani hanno plasmato la terra. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce. E ascoltate oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
ascoltiamo questa sera un brano abbastanza ampio e un po' composito, per motivi redazionali. Anche noi abbiamo saltato un pezzo a dicembre, quindi abbiamo dovuto fare un po' un gioco, come avviene nel Vangelo, perché a volte per motivi redazionali cuciono, tagliano, mettono insieme. Vabbè, questo è un po' semplificato, perché... E quindi anche noi abbiamo accostato, però l'accostamento di questi due brani apparentemente distanti, il battesimo di Gesù e le tentazioni, ci dà però la possibilità di accostare come avviene quando ci sono due pale di un altare, un dittico, perché vengono fatti un dittico, un trittico, non so, due pale di un altare. Cosa permettono? Favoriscono immediatamente a colpo d'occhio cogliere le similitudini e le differenze, le consonanze e le dissonanze tra questi testi, e quindi accostando il battesimo di Gesù e le tentazioni ci accorgeremo anche di queste consonanze, queste dissonanze. Una prima, quella che mi sembra centrale, voglio farla cogliere proprio nell'introduzione. Dirà il versetto 22 del capitolo 3: tu sei il figlio mio diletto, in te mi sono compiaciuto. Ma immediatamente dopo dirà il tentatore: se sei figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane, 4:3. Se sei figlio di Dio, gettati giù dal tempio, versetto 9 del capitolo 4. Cosa ci dice questo aspetto? Ecco, potremmo dire che nel cuore della tentazione di Gesù e nel cuore in fondo della nostra tentazione c'è costantemente un tema: il tentativo che il nemico fa di rompere in noi la coscienza di essere figli. Il nemico in fondo, con la molteplicità delle sue tentazioni, Evagrio Pontico dice che ci sono 8 demoni contro cui il nostro cuore deve combattere, però ha di mira, diciamo, un centro, una cosa fondamentale, quella di distruggere in noi la coscienza di figliolanza, farci credere che siamo degli orfani, abbandonati in una zattera su questo immenso mare dove non sappiamo dove andare e che cosa fare. Il nemico tenta infatti di distruggere in noi l'immagine di un Dio padre, di un Dio che si prende cura di me, riconducendoci quindi a una perdita della coscienza dell'essere amato, dell'essere generato da un amore, dell'essere diletto. E questo ha una seconda perdita fondamentale: la coscienza dell'essere fratelli. Quando noi perdiamo la coscienza di essere figli, di essere figli amati, di conseguenza perdiamo la logica dell'essere fratelli, e il mondo diventa non più un mondo di fratelli, ma di nemici, di antagonisti, di gente che compete stabilmente l'uno con l'altro. Ecco, allora vedremo che la grande lotta di Gesù è quella di riconquistare continuamente la sua coscienza di figliolanza, riappropriarsi nel combattimento, nella lotta del cuore, nel deserto, di questa coscienza di essere un figlio amato, di una paternità amata che lo conduce e lo condurrà fino alla meta del suo cammino.
Ora avvenne, mentre era stato battezzato tutto il popolo e Gesù battezzato era in preghiera, fu aperto il cielo e discese lo Spirito Santo con aspetto corporeo come di colomba su di lui, e una voce dal cielo venne: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi compiacqui. Ora Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano ed era condotto nello Spirito Santo nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. E non mangiò nulla in quei giorni, e condotti lì a termine, ebbe fame. Ora disse a lui il diavolo: se sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. E rispose a lui Gesù: è scritto che non di pane solo vivrà l'uomo. E portatolo in alto, mostrò a lui tutti i regni dell'ecumene in un istante di tempo. E disse a lui il diavolo: a te darò questo potere, tutto quanto, e la gloria loro, perché a me è stata consegnata e la do a chi voglio. Tu dunque, se adori al mio cospetto, sarà tua ogni cosa. E rispondendo, Gesù disse a lui: è scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai culto. Ora lo portò a Gerusalemme e lo pose sopra il pinnacolo del Tempio e disse a lui: se sei figlio di Dio, gettati giù da qui. È scritto infatti, agli angeli suoi ordinerà circa te di custodirti bene e nelle mani ti alzeranno che non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. E rispondendo gli disse Gesù, è detto, non tenterai il Signore Dio tuo. E condotta a termine ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al suo momento. Ora avvenne, mentre era stato battezzato tutto il popolo, e Gesù battezzato era in preghiera, fu aperto il cielo. E discese lo Spirito Santo con aspetto corporeo come di colomba su di lui. E una voce dal cielo venne: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi compiacqui.
Non so se vi è mai capitato di aprire un libro di sinossi evangelica. Diciamo, qualcuno gli è mai capitato questa? Sapete cos'è un libro della sinossi? No. Magari è un libro in cui molto interessante, che piace, ma starò adesso, molto interessante, in cui tutti i Vangeli sono messi su quattro colonne, no? E allora, ad esempio, il brano, che so, del battesimo di Gesù lo trovate prima nella scrittura di Marco, poi nella scrittura Matteo, Marco, Luca e poi Giovanni, e allora potete confrontare tutte i vari brani attraverso queste, e spesso vi danno delle letture molto interessanti, perché ad esempio dite: ma perché Matteo mette su tutto il dialogo tra Giovanni Battista e Gesù prima del battesimo e Marco non mette nulla? Perché Luca non lo mette? Mette altre... Ecco, ci sono tante cose interessanti nel Vangelo. Se confrontiamo in sinossi, i tre sinottici appunto, Matteo, Marco e Luca, ci accorgeremo che Luca dà delle sottolineature molto interessanti, come tre pennellate che sono sue caratteristiche, no? La prima pennellata che ci dà Luca, potremmo approfondire, cioè Gesù si mette in fila con i peccatori, come fa anche per il Vangelo di Marco, ma in fondo in qualche modo sembra che condivide questo cammino mettendosi all'ultimo posto. Ora avvenne, mentre era stato battezzato tutto il popolo. Gesù entra nel battesimo per ultimo, dopo tutto il popolo. Non lo dice Matteo, non lo dice Giovanni, non lo dice Marco. Perché? Seconda sottolineatura, che fa solo Luca. Gesù si ferma e Gesù battezzato era in preghiera. Non lo dice Marco, non lo dice Matteo. Solo questo brano lo sottolinea. Luca dice: era in preghiera. Terzo passaggio: e mentre era in preghiera, discese lo Spirito Santo con aspetto corporeo, somatiche, no? Con aspetto corporeo. Solo Luca lo dice. Ecco, voi direte: vabbè, insomma, uno scrive così, uno scrive. Ecco, non è così, no? Che cosa vogliono dire? È molto importante questo, perché capiamo che la comunità cristiana ha riflettuto su questi testi, ha voluto dare una sottolineatura particolare. Allora qual è la sottolineatura particolare? A me piace cogliere questi due aspetti, poi sarebbero tanti, avremmo potuto passare una serata sul battesimo, no, di Gesù, però due aspetti importanti. Secondo Luca mi sembra che due sono le strade mediante le quali l'uomo può giungere a sperimentare quello che sperimenta Gesù nel battesimo, cioè di essere figlio amato, di poter gustare la compiacenza di Dio. In te, mi sono compiaciuto, in te mi compiacqui. E queste due strade sono descritte proprio dalle sottolineature che Luca ci dà. Io la chiamerei, anche se è una parola molto difficile da usare oggi, La prima strada è quella dell'umiltà, è quella dell'ultimità. La seconda strada è quella della preghiera. Un grande autore spirituale, Charles de Foucault, dice questa, fa questa affermazione nella sua vita, dice: tu Gesù hai scelto di metterti all'ultimo posto a tal punto che nessun altro è riuscito più a strappartelo. Interessante. E ancora Isacco di Ninive, grande autore del VII secolo, dice: l'umiltà nasce dal conoscere, dalla conoscenza di Dio e di se stessi. Il tema dell'umiltà è qualcosa di importante in tutta l'esperienza cristiana, in tutta, anche se è un tema non facile da accostare. Qui faccio un piccolo spot pubblicitario, visto che non ho tempo di parlarne adeguatamente, ed è un tema che normalmente non si capisce. A me è piaciuto molto questo piccolo testo di André Louf, un monaco ormai morto da poco tempo, l'umiltà. Se vi capita di leggerlo è veramente interessante. Tra l'altro dice: l'umiltà di Gesù non ci si riferisce certo alle qualità, parlando dell'umiltà di Gesù non ci si riferisce certo alle qualità che Gesù sarebbe venuto a darci l'esempio, di cui Gesù sarebbe venuto a darci l'esempio, bensì a un vero e proprio cammino di salvezza. L'umiltà come cammino di salvezza, la cui prima tappa consiste in un inevitabile abbassamento. Si tratta del cammino pasquale al quale ogni cristiano è chiamato dietro a Gesù. Per Gesù tale cammino è stato quello di uno scontro con il principe delle tenebre. E poi prosegue. Ecco, il primo invito cosa significa? Anche per me scegliere un posto di ultimità, riuscire a trovare questo spazio nella mia vita. Non è semplice, di solito, leggendo, almeno parlo per me, è molto facile scoprire la mancanza di umiltà dell'altro, la propria è molto difficile, almeno parlo per esperienza personale. Invece capire che Gesù ha scelto veramente di scendere, il bellissimo inno di Filippesi al capitolo secondo, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini. C'è un processo, ci dice Luca, mediante il quale solo giungendo all'umiltà, cioè alla coscienza vera della tua, alla coscienza della tua verità, di ciò che sei veramente davanti a Dio, potrai percepire questa figliolanza amata. Un primo versante. Il secondo versante, la dimensione di preghiera, ci dice Luca. E Gesù battezzato era in preghiera. Sembra quasi, voi sapete che è importantissimo, adesso forse l'abbiamo già detto qualche volta, la preghiera nel Vangelo di Luca è posta in tutti i luoghi fondamentali del Vangelo. Quando Gesù sceglie i discepoli, prima si ritira in preghiera. Quando sceglie i dodici, prima si ritira in preghiera. La trasfigurazione prima del cammino della Pasqua e così via, tutti i momenti nodali, Getsemani eccetera, sono contrappuntati dall'esperienza della preghiera, quasi a dirci lo squarciarsi dei cieli, lo squarciarsi del cuore di Dio, la parola di Dio che penetra la tua storia, l'eternità di Dio che penetra la tua storia non può passare se non attraverso la preghiera. L'appropriazione del tuo essere battezzato e figlio amato non può passare se non attraverso la preghiera. La tua percezione di uno spirito somatiche, cioè di una spiritualità che prende corpo, non una spiritualità astratta, priva di corpo, quelle evanescenti, no? Ma la percezione di una spiritualità che prende corpo dove passa? Attraverso la preghiera. Luca ci dice: pregate, pregate. Se c'è
c'è un'esperienza fondamentale della nostra vita umana, un'esperienza che ci fa nascere, ci fa rinascere, scoprire chi sono, poter ricomprendere appunto il mio nome, la mia identità. E perché l'uomo scopra chi è, ha bisogno sempre di un altro che glielo dica, che glielo riveli. Chi sei tu? Se ci pensiamo bene, l'esperienza anche di un bambino che nasce, la scoperta della sua identità, passa attraverso davvero questa relazione fondamentale, qualcuno che fin dal primo istante lo accoglie e gli dice con tanti linguaggi diversi: ti aspettavamo, tu sei amato. È esattamente questo. Per vivere, per sopravvivere, per stare al mondo, prima ancora o insieme al cibo, abbiamo bisogno di questa cosa che nutre la nostra interiorità, di questa esperienza fondamentale che per Gesù è una rinascita nel suo battesimo, che vale anche per noi in senso sacramentale, di una voce che mi dice: tu sei figlio mio, tu sei amato, io riconosco un'origine, sono voluto, sono chiamato. Pensavo molto semplicemente che il Vangelo ce la descrive come una voce. Sembrava bello allora così lasciarlo come spunto, pensando a quali, a quante voci nella nostra vita, a partire dai primi tempi, dai primi istanti, quando piano piano abbiamo costruito, siamo stati aiutati a costruire la nostra identità, quali e quante voci ci hanno aiutato, ci hanno fatto sentire questa cosa, in tanti modi, con un gesto, con uno sguardo, con un piccolo dono, con una parola, ci hanno detto: tu sei amato, tu sei voluto. Abbiamo capito la nostra identità, forse poi abbiamo dovuto capire anche tante altre cose, ma questo aspetto fondamentale, ecco, sembrava bello appunto metterlo proprio come spunto, e le voci appunto possono essere anche un gesto, di tenerezza che mi fa sentire, che mi fa ricordare che la mia vita è amata, la mia vita è desiderata. Ora Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano ed era condotto nello Spirito Santo nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. E non mangiò nulla in quei giorni, e condottili a termine ebbe fame. Ora disse a lui il diavolo: se sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. E rispose a lui Gesù: è scritto che non di pane solo vivrà l'uomo.
Mi colpisce sempre nel brano della tentazione questo versetto, in cui proprio all'inizio delle tentazioni di Gesù per due volte si parla dello Spirito Santo. Non ce ne sono tanti di versetti in cui lo Spirito Santo è così presente, no? Spirito Santo di cui Gesù è pieno ritornando dal Giordano, Spirito Santo che conduce addirittura Gesù. E dove lo conduce? Dal diavolo. Ecco, questa storia non è una cosa che fa, no? Però è una cosa che fa pensare, perché vedete, è lo Spirito stesso che conduce Gesù nel deserto per essere tentato. È molto importante questo aspetto, cioè, perché nella nostra riflessione sulle tentazioni ci invita a capire che le tentazioni nella vita del cristiano non sono una sorta di incidente di percorso che io incontro perché ho sbagliato strada. Siccome ho sbagliato strada, certo, capita anche che uno sbaglia strada e pesta la terra, certamente. Però le tentazioni le incontro anche se sono sulla strada giusta, dove mi sta conducendo lo Spirito Santo. Anzi, cioè, a volte le incontro anche con forza. È proprio lui che mi ci spinge, dice: ma allora evito di avere a che fare con lo Spirito Santo. No, Ecco, al di là dello scherzo, questo dico è molto importante, perché se noi capiamo che la tentazione non è un incidente di percorso, ma un passaggio inevitabile per la maturità cristiana, capiamo moltissimo del cristianesimo. Un cristianesimo che ha l'idea che il cristiano è un tronco in cui non avviene mai nessun spostamento da una rigidità, eccetera, nessuna evoluzione, nessun passaggio attraverso delle oscurità. Questo è un cristianesimo che non è tale, non è tale. Tutta la tradizione spirituale ci insegna, non so se vi è capitato di leggere qualche libricino dei monaci del deserto, da Antonio a Pacomio, a Basilio, alla Filocalia, non so chi più ne ha più ne metta. Se vi è capitato un libricino così, io sono convinto di dire, ma questi monaci qua, cioè, tentato per 20 anni, Antonio, tentato per 20 anni dentro una tomba, no, le tombe non erano come oggi, erano dentro un cimitero, diciamo, e sta lì a combattere con i demoni per 20 anni, e poi dice Atanasio che esce da questo cimitero trasformato totalmente, infuocato dello Spirito di Dio, e così via. Ecco, questo, vedete, no, che non vi sembrino cose astratte, perché a volte ti capita di seguire magari persone, scusate però l'esemplificazione è utile, persone sposate, no? Che magari vengono, mi sono innamorata di un altro, no? E le due reazioni possono essere due estremi opposti, no? Cioè, mi sono innamorata, sconvolta, ma com'è possibile, io che ho sempre fatto i corsi per i fidanzati? Io che ho sempre fatto la guida scout, io che sono sempre, io mi sono innamorata del mio vicino di posto. Va bene, cioè, partiamo da qua, cioè, sei dentro una tentazione, grazie a Dio vieni a dirlo, non te la gestisci in autonomia e se ne può parlare e si comincia a lavorarci su. O dall'altra parte l'innocenza arrendevole, e sono fatta così, cosa posso fare? Cioè, mi sono innamorata e adesso lascio mio marito. No? No, scusate, cioè, tra questi due estremi c'è un'altra via, che è quella che Gesù, cioè queste due vie che non sono quelle di Gesù, noi dobbiamo seguire la via di Gesù. La via di Gesù è questa: portare fino in fondo l'esperienza della tentazione. È possibile qua, appunto, per 40 giorni non ha mangiato e poi gli dice fai che queste pietre diventino, continua a proseguire nel non mangiare. Poteva anche dire, vabbè, 40 giorni, signore, sei tranquillo, cioè adesso dopo 40 giorni togli un pezzettino di pane. No, porta fino in fondo il confronto con la tentazione. Cioè, bisogna capire che c'è un confronto reale che bisogna porre con, non devo negarla, no, non è vero, no, non sono te, no, no, è così. E dall'altro lato però reagisce alle tentazioni con le armi della fede, con tutte le armi della fede profonda che ha. Sono molto importanti queste due dimensioni di Gesù. E vedete, si concentrano, veniamo alla prima tentazione, la concentrazione del nemico si scaglia con tutte le forze su, sferra il suo attacco, perché dice Sant'Ignazio che il nemico guarda la nostra, il nostro cuore, la nostra vita come un condottiero nemico che attacca una città munita, gira attorno alla città, vede dove il muro della città è sbrecciato e attacca con tutte le forze dove ci sono meno combattenti e il muro è sbrecciato, no? Ognuno di noi ha il suo luogo di tentazione, uno sarà vanaglorioso, uno sarà irascibile, uno sarà accidioso, l'altro sarà lussurioso, ognuno c'ha il suo, e il nemico attacca con tutte le forze in questo luogo. Il primo attacco del nemico è il luogo della bocca, del cibo, della fame, per dirci che cosa? Per dirci che la prima tentazione si gioca nell'orizzonte del bisogno, del nostro bisogno di essere riempiti, sfamati, no? L'uomo, vedete, non è solo pieno di ideali, non ha solo ideali, ma l'uomo è fatto anche di tanti bisogni. siamo un po' di fretta questa sera, per cui non vi leggo la tavola di Marri, che tu conosci bene, uno psicologo che ci racconta tutti i bisogni che l'uomo ha di dipendenza affettiva, autonomia, aggressività, affiliazione, evitare il pericolo. Noi siamo un coacervo di bisogni. Attenzione, questo non è sbagliato, abbiamo tanti bisogni, ma il nemico agisce sui nostri bisogni facendoci credere che se io non sazio tutti i miei bisogni non sarò felice, che se io non rispondo a tutti i miei bisogni non sarò contento nella vita, non avrò questo. La prima grande tentazione si gioca proprio qua. E allora non solo ho una villa, ma devo avere 10, 100 ville, no? Non solo ho non so, una moglie, ma devo avere 10, 100 mogli, no? E così via, cioè non sono mai contento, no? Ecco, invece Gesù non accetta questa logica della moltiplicazione del bisogno, ma sposta l'attenzione dalla bocca umana, dal cibo umano, alla bocca di Dio. Dal cibo del pane al cibo della parola. Qual è la vera sazietà dei bisogni dell'uomo? L'uomo ha bisogno di una parola che lo sazi di comunione, che lo sazi di relazione, che lo sazi del sentirsi amato. Allora in questo modo i suoi bisogni si trasformano e si compiono più in là.
Non ci indurre in tentazione, o meglio, come abbiamo imparato a dire finalmente, non ci abbandonare alla tentazione o tutte le varianti del caso. Ma cos'è una tentazione? Istintivamente pensiamo, è quando ti viene in mente di fare proprio una cosa sbagliata. Di solito non è così. La tentazione è molto più sottile, come questo testo ci sta indicando, come anche Don Augusto adesso ci stava facendo vedere. In realtà la tentazione è molto più sottile. Nessuno di noi si alza la mattina e dice oggi faccio il male. Eccoci qua, mi organizzo e faccio il male. Cioè, a meno che uno abbia dei problemi, però cioè, a me non capita. Però in realtà uno dice oggi faccio proprio questa cosa che è proprio la cosa migliore del mondo, no? E si impegna tantissimo ed è la stupidaggine peggiore della sua vita, convinto di fare la cosa migliore del mondo. Ma com'è? Ecco, mi sembra che questo gioco tra tentazione e inganno sia uno dei punti chiave. Qual è il lavoro del nostro nemico? Darci tante energie perché facciamo con tanto impegno a fin di bene una serie di stupidaggini. A fin di bene. Ecco, io credo che spesso è così, cioè la tentazione come inganno, la tentazione come non un semplice errore di calcolo, ma percepire appunto le cose sotto un'altra luce. Se ricordate, un collegamento fondamentale con le tentazioni è il capitolo... Tu ne parli fuori? Quello del peccato originale.
Non c'è tempo.
Ah, va bene. No, perché non sapevo se poi lo diceva lui, non volevo rubargli
il lavoro.
Un testo fondamentale, voi lo sapete, quello del peccato originale. Come funziona lì il piede di porco, quello su cui si fa leva? Su che cosa fa leva il tentatore? Guarda che Dio ti frega, guarda che Dio ti ha ingannato. Ecco, farci vedere Dio sotto un'altra luce, farci vedere la realtà sotto un'altra forma. Ecco, credo che la tentazione funziona così. E in questo senso, allora, convinto di fare la cosa migliore per me e per gli altri, io alla fine sbaglio, perdo la strada, appunto. Quindi non è mai un decidere positivamente di fare del male, ma di fare un bene per me e poi magari mi convinco anche che è bene per gli altri. E appunto nella successione, nella scansione, mi sembra che è come se queste tentazioni facessero vedere tre ambiti di relazione dell'uomo. La prima relazione è il modo con cui l'uomo si rapporta con il mondo, con le cose, con la realtà, col cibo, appunto. Questo della bocca, dell'oralità, del divorare, è un modo con cui noi entriamo in relazione col mondo intorno a noi, è quella del possesso. La tentazione è questa, mi riempio, quel vuoto per cui in origine non c'è mai stata una voce che mi ha detto tu sei amato, tu sei voluto, ecco, o questa voce si è affievolita, questa coscienza si è piano piano è andata perduta, ecco che io corro il rischio di riempire un vuoto del cuore, dell'animo, dell'interiorità con altro. E dunque appunto entra in gioco la logica del possesso. Il passaggio, ancora una volta, attraversare queste tentazioni, attraversare questo deserto, è passare dall'atteggiamento di chi possiede, appunto moltiplica i suoi beni riempiendo un vuoto, alla logica del dono, che è quella di Gesù. Fare della propria vita un dono, chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la troverà. Provare per credere. E portatolo in alto, mostrò a lui tutti i regni dell'ecumene in un istante di tempo. E disse a lui il diavolo: a te darò questo potere, tutto quanto, e la gloria loro, perché a me è stata consegnata e la do a chi voglio. Tu dunque, se adori al mio cospetto, sarà tua ogni cosa. E rispondendo Gesù disse a lui: è scritto, il Signore Dio tuo adorerai e a lui solo renderai culto. Ora lo portò a Gerusalemme e lo pose sopra il pinnacolo del Tempio e disse a lui: se sei figlio di Dio, gettati giù da qui. È scritto infatti: agli angeli suoi ordinerà circa te di custodirti bene e nelle mani ti alzeranno, che non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. E rispondendogli disse Gesù: è detto, non tenterai il Signore Dio tuo. E condotta a termine ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al suo momento.
Bene, anche le altre due tentazioni che il diavolo propone a Gesù riguardano altre due dimensioni fondamentali dell'uomo, cioè la dimensione del potere, dell'avere, del possesso, e la dimensione dell'apparire. La dimensione della bocca, della fame, del bisogno è la prima dimensione, la dimensione del potere fino all'onnipotenza è l'altra dimensione, e la terza è la dimensione della propria immagine. Il nemico, vedete, vuole farci credere da un lato che la felicità, la nostra felicità, dipenda in fondo dall'avere gli altri ai nostri piedi, che sia mediante un'azione politica, economica, sociale, religiosa, avere le cose e gli altri ai nostri piedi, o avere un'immagine di grandezza che si manifesta agli altri. La prima delle due tentazioni, di queste due tentazioni, ha la radice, vedete, però in un gesto di idolatria. È molto interessante quello che il nemico gli chiede, e sarebbe stato anche molto sottile, cioè questa cosa qua, perché gli dice, sembra di dire, basta che tu una volta mi adori, no? Basta che tu mi adori una volta, nel segreto, non c'è nessuno magari, io non so, a volte me lo immagino, no? Penso, ma cosa vuoi, una firmetta? Fai una firmetta, non la vede nessuno, siamo qui io e te, cosa vuoi che incida? Fai sta robina qua, tutto il resto io te lo do. Ma guarda te, che a volte da una firmetta che passa sta roba, e a volte le firmette. E anche qui Gesù, bastava che facesse questa firma, una piccola adorazione, una genuflessione, no? Mi fa pensare ai cristiani, i martiri cristiani, sapete perché alcuni li mettevano martiri sotto Diocleziano e compagni nel 290 e tot? Perché non mettevano 3 grani di incenso davanti all'imperatore, cioè tu sei fuori con un balcone in Svizzera, no? Cioè non metti 3 grani di incenso all'imperatore e questi qua ti mettono a morte nel... no? Provate a pensare. Ecco, Gesù non mette questa firmetta, non si inginocchia, no? Ed è molto interessante che allora il gioco della tentazione ci dice che il mondo si gioca tra due religioni, sembra quasi dirci nel contrasto tra due religioni, la religione di coloro che Dio cerca, cioè adoratori in spirito e verità, Giovanni 4, 23, che sono quelli che vivono nella ricerca dello spirito, del servizio, dello spirito di un amore vero e della verità della propria vita, e coloro che sono adoratori della carne e della finzione. Si gioca questo contrasto allora dentro la vita. Coloro che accettano di camminare dentro l'adorazione dello spirito e della verità, e coloro che adorano la carne e la finzione. Attenzione, il concetto di carne è più esteso, ecco. Però vedete, in fondo sono le due grandi città di Sant'Agostino, la città di Dio, la città dell'amore di Dio fino alla perdita di sé, e la città dell'amore di sé fino al rifiuto di Dio e dei fratelli, no? Il cuore dell'uomo si combatte tra queste due logiche. In un certo momento della vita io devo scoprire dove metto la mia firmetta, se la metto di qui o la metto di lì. Io sono convinto che ogni uomo arriva a un punto della vita in cui gli è chiesto di metterla da una parte e dall'altra. E poi la seconda tentazione, anche qui chiamiamola, secondo la tradizione classica, la tentazione della vanagloria. Perché gli dice di buttarsi giù, no? Il nemico. Perché buttandosi giù, in fondo arrivano gli angeli. Attenzione, non è che è anche una buona proposta, no? Cioè, perché stai lì ad affaticarti, andare in croce, andare a non farti non capire, eccetera? Tu sei sul pinnacolo del tempio, no? Che è l'angolo più esposto della... Buttati giù, arrivano gli angeli, 144.000 anni, li metti lì, tu scendi giù come in ascensore, non ti fai niente, tutti ti applaudono e tu sei a posto, hai già manifestato... Poi te ne torni a casa, perché devi andare a morire in croce? Ma è un'assurdità che Dio debba andare a morire in croce. Basta un bel miracolo. Ed è in fondo, vedete, la tentazione per Gesù di salvarci senza la croce. E questo lo spiegheremo al capitolo di Luca 18-19, quindi lasciamolo qua. Ma per noi, vediamola per noi, è la tentazione che ci spinge spesso a vivere la nostra vita in modo egocentrico, attirando su di noi gli sguardi del mondo, costruendo attorno a noi e funzionalizzando le cose che facciamo, anche la religione, Dio e gli angeli, al servizio del nostro egocentrismo, della nostra centralità, della nostra rilevanza. Questo è una grande possibilità per noi preti, un grande rischio per noi preti, ad esempio, no? C'era un certo Nowen che ha scritto che a volte la tentazione, no, del prete è quello di essere un funambolo che sta sulla corda e fa il giocoliere per attirare lo sguardo anziché ricondurre a Gesù, no? Lo dico perché devo difendermi innanzitutto io dalla tentazione, però credo che anche capiti al laico a volte di vivere per stare un po' al centro degli sguardi del mondo, essere uno che guarda questo qua com'è, no? E quindi essere asservito a questo sguardo e non passare invece attraverso il distacco da se stesso per porre al centro la gloria del Padre, non la propria vana gloria, ma la gloria del Padre. Questo farà Gesù: mettere al centro l'alterità di Dio, mettere al centro l'alterità del fratello, decentrando se stesso, opera di grande difficoltà. Però termino, Gesù vince, questa è la cosa splendida, è un testo di grande speranza, di grande fiducia questo. Gesù ha vinto la tentazione, noi non la vinceremmo mai da soli, non crediamo, perché rischiamo molto se crediamo di vincere da solo la tentazione, ma in Lui, che l'ha già vinta, è possibile che partecipiamo della sua vittoria.
figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Siracide, capitolo 2, versetto 1. Siamo partiti da qui. Don Augusto ha detto, attenzione bene, che l'esperienza della tentazione non è il segno che siamo fuori strada, ma spesso, in modo paradossale, è il segno che siamo proprio sulla strada giusta. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, è esattamente questo. Il Signore, io mi voglio mettere al tuo servizio, voglio seguire la via del Vangelo. Bene, allora dovrai certamente passare per questa strada. Non potrai non sperimentare la tentazione. Vabbè, non mi è mai capitato, cioè adesso sinceramente, come mai? L'altro rischio è di non riuscire a riconoscerla, a non avere, il problema è quello di non avere un, noi diremmo, un buon decoder. E allora, senza ribadire le cose che già Don Augusto ci ha detto, mi sembrava bello concludere stasera proprio un po' con una domanda e anche con una preghiera. Signore, risparmiaci la tentazione, ma com'è possibile? Non è possibile, perché se mi metto a fare le cose seriamente, di qua ci passo. Anzi, non so se vi è mai capitato, il giorno in cui uno dice, primo giorno di Quaresima, oppure inizio dell'anno, oppure è un momento importante della mia vita, adesso proprio, guarda, su questa cosa mi metto e scommetti che su quella cosa lì, guarda, non ho mai sentito così tanta fame, non ho mai sentito così tanta voglia di prendere a schiaffi gli altri, come se nel momento in cui tu fai una scelta, prendi un proposito, è il momento in cui, ma sembra farlo apposta, senti di più questa tentazione. Come mai? Perché quando facciamo sul serio, il nostro nemico è preoccupato, dice, mica che questo si metta davvero a seguire Gesù, no, aspetta un attimo. Quando non siamo tentati è perché siamo inoffensivi, e il nemico dice, ma questo è una mezza calzetta, ma non mi ci metto neanche io con questo. Quando siamo tentati, è uno dei criteri di discernimento di Sant'Ignazio, questo è, paradossalmente non dobbiamo essere né masochisti spirituali né andarcela a cercare, ma è così, è il segno che stiamo facendo sul serio. Allora anche il nostro nemico è preoccupato e fa sul serio e ci mette degli ostacoli peggiori. Questo è matematico. Se non siamo troppo tentati, preoccupiamoci un po', lo dico volutamente in modo provocatorio e paradossale, ma è questo, perché se vogliamo davvero fare sul serio, figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. E pensando a queste tre tentazioni, appunto schematicamente, come ci ha già detto Don Augusto, un po' in rapporto col possesso, con l'oralità, con la voracità, in rapporto con gli altri, questa dinamica del potere, farci un po' adorare, e il rapporto con Dio, invertire le cose, insomma, appunto, alla fine sono io, Dio a me stesso, ecco. La domanda con cui forse possiamo lasciarci questa sera, nel tempo che adesso ci teniamo un po' per il silenzio e la preghiera, è non se per caso è capitato qualche volta anche a me qualche tentazione, ma per sbaglio, Come si manifesta in me la tentazione del possesso, la tentazione del potere, la tentazione dell'autosufficienza? Non se c'è, ma come si manifesta. Sicuramente c'è. Se per una volta almeno abbiamo fatto seriamente con il Signore e con il Vangelo queste tre forme, questi tre aspetti, l'uomo in relazione con le cose, col mondo e con Dio, con le cose, con gli altri e con Dio, ecco, di qua ci siamo passati. Che forma assume? Chiediamo al Signore la grazia di avere gli occhi aperti, di avere un buon discernimento. Come normalmente io vado a toccare, come normalmente io sperimento la tentazione. Allo scoccare delle 10 cediamo un quarto d'ora, giusto?
non siamo più in
ah,
Quaresima.
No, è vero, scusa.
Poi in Avvento.
No, lasciamoci bene, è vero, ci sono le domande. Va bene. Allora, abbiamo del tempo per le domande, appunto. Ma non facciamoci prendere dalla tentazione.
Ah, volevi sfuggire.
Io fuggire, assolutamente. Va bene, no, adesso scherzi a parte, visto che alterniamo questa modalità appunto un pochettino più dialogica con invece lo spazio per la preghiera, sinceramente mi stavo proprio confondendo, però cogliamo anche questa occasione.
Io faccio una domanda, allora è proprio banalissima, non so bene neanche, però vorrei fare più un po' di cuore. Ma perché Gesù vuole mettere in fila con tutti gli altri peccatori a chiedere una fede? Quando il peccatore non è questa cosa, cosa significa che lo esiste?
La domanda è seria, una domanda che anche i cristiani, no, si sono fatti, è il mistero della condiscendenza di Dio, io credo, cioè questo mistero di partecipazione, cioè il mistero di Dio che sceglie la partecipazione radicale a tutte le esperienze dell'uomo, no? Eccetto che nel peccato. Però ha voluto partecipare dello stesso itinerario di salvezza che l'uomo deve percorrere, no? Per liberarsi dal peccato. Pur non essendo peccatore, ha percorso il sentiero, anzi, ha fatto lui, potremmo dire, il sentiero della salvezza. Ha dovuto lui portare su di sé, no, la cosa, diciamo. Nel mettersi in fila, dice qualcuno, no, a commento dei Vangeli, Gesù ha iniziato il suo cammino in fila con i peccatori ed è morto tra due condannati, no, tra il cattivo e il buon ladrone, no? Ecco, questo ci fa capire la realtà del nostro Dio, cioè in qualche modo ci manifesta la verità, l'essenza stessa del nostro Dio, che è compartecipazione radicale alla nostra miseria, alla nostra povertà, pur rimanendo pienamente Dio. Ecco, non so se in questo... cioè, non bisogna togliere nessuno di queste due polarità. Gesù rimane pienamente Dio, nel suo diventare uomo non perde la sua essenza divina, potremmo dire, no? E quindi non perde la dimensione del non vivere, cioè di non essere peccatore, rimane giusto, rimane colui che però nello stesso tempo partecipa radicalmente di tutto l'umano, anche tutte le conseguenze del male dentro la storia. E questo, diciamo, è il cuore del mistero dell'incarnazione, cioè una cosa che per un greco, ad esempio, era impensabile, no? Tu pensa il Dio della patria, no? Il Dio apatico che non può patire, che non può soffrire, no? Alcuni teologi hanno parlato addirittura della sofferenza in Dio, invece. Cioè il nostro Dio è un Dio che ha voluto partecipare così radicalmente dell'umano da dirci: io sono con te addirittura nel tuo sentiero del peccato, lo condivido con te. Attenzione, non condivido il tuo peccato, ma condivido con te il tuo sentiero di peccato e di trasformazione. Ecco, questo è veramente un'immagine di Dio, credo, fuori da ogni pensabilità puramente razionale. Ecco.
forse è un'altra. Appunto, di, se capisco bene, l'inversione appunto, siccome tu sei degno di compiacimento, siccome hai fatto qualche cosa di buono, allora ecco che l'amore viene come conseguenza. Invertire questa cosa mi sembra che rischi proprio di invertire la logica del Vangelo, che dice prima ancora e al di là di ciò che tu puoi aver fatto, perché io abbia motivo di compiacimento, tu sei amato.
E non potrebbe anche dire che in te vedo il mio progetto che ti sta compiendo?
Poi io in questo momento non ho in mente qual è il verbo che qui c'è sotto anche nel...
Eudokia, se non sbaglio, la compiacenza.
Ecco.
Perché è un momento in cui Dio riconosce Gesù come figlio.
Sì, possiamo dire che essendo all'inizio del suo ministero pubblico, forse dobbiamo anche intenderlo così, cioè in te io mi manifesto pienamente, come se fosse un po' un manifesto, una presentazione programmatica. Ecco, tu sei l'amato, ma in ciò che sarà il tuo ministero pubblico io metto un po' tutto ciò che voglio rivelare di me. La compiacenza, alcune volte la traduzione italiana rischia di tradire un po' anche il significato.
Non so. No, io magari una piccola cosa su quello che diceva, cioè l'opera del nemico, no? Qual è l'opera del nemico? È chiaro che sappiamo dal Vangelo che il nemico è un grande teologo, anzi il miglior teologo che c'è nel Vangelo è il nemico, no? Quando nella sinagoga Gesù va e incontra il nemico, dice tu sei il figlio di Dio, Gesù gli dice taci, no? Quindi certamente sa chi è il figlio, però l'opera del nemico è questa, è strappare dal cuore dell'uomo la percezione profonda di questa figliolanza. Io direi anche la percezione emotiva del cuore di questa figliolanza. Che cosa fa in noi? Sì, magari di testa, ho studiato al catechismo, semplifico, ho studiato al catechismo che noi siamo tutti figli di Dio, però un giorno quando mi sono convertito ho percepito con il cuore in profondità nel mio essere, ho fatto esperienza della figliolanza, è questa esperienza che il nemico ci strappa, a volte strappa anche poi la coscienza intellettiva, diciamo, di questa figliolanza, ma soprattutto vuole sottrarci la memoria, la realtà di questa esperienza di figliolanza e questa coscienza interiore di amore, perché quando uno vive questa percezione profonda, allora vive in modo diverso, vive in modo pacificato. Ecco l'opera. E allora più che del nemico è la sua opera, è quello che fa. Molto bella, non so se conoscete le lettere di Berlicche di Lewis, questo autore inglese molto interessante, dove un capo diavolo scrive all'inserviente diavolo su come tentare una persona saggia. Molto belle, molto molto bella veramente, se non l'avete letto è un libro che vale la pena di comprare, di leggere, ecco. Cioè, quindi sono delle lettere che questo capo dei diavoli scrive al suo sottoposto e gli dice ma tu non hai fatto questo, e questo fa molto comprendere adesso anche nell'effetto di questo le dinamiche, la sottigliezza anche della tentazione.
Sì, stando ancora su questo tema della figliolanza, se pensiamo quali sono anche i momenti, i passaggi più belli, anche più forti del Vangelo di Luca, non so se avete presente al capitolo 15 le parabole della misericordia, no? Al centro c'è la rivelazione del Padre. Quale potrebbe essere un altro spazio, un'altra, come dire, un'altra crepa nella, in questa consapevolezza dell'essere figlio e dell'essere amato, l'esperienza del peccato. Io, se pecco, me la gioco, non sono più figlio. Padre, trattami come l'ultimo dei tuoi servi. E questo anche nelle lettere di Paolo è molto bello, questo passaggio, cioè certo, noi facciamo l'esperienza del peccato, chiaro. Ecco, allora non ti meriti più di essere trattato da figlio, quindi e la consapevolezza del figlio minore che se n'è andato fa tutto il suo, prepara il discorso, no? Nella sua testa, adesso torno da mio padre, dice padre basta, ho capito, non sono più dei, però un posticino con l'ultimo dei tuoi servi, ecco. E nella logica il fratello maggiore che una vita non se n'è andato dalla casa del padre, ma ha vissuto non da figlio, figlio tutto quello che è mio è tuo, ma tu hai vissuto da servo per una vita, per strappare al padre qualche cosa che ti era già dato gratuitamente, ecco. Anche questo, fateci caso, è un po' il centro della rivelazione del Vangelo, sempre questa consapevolezza dell'essere figli. E qualche volta il nostro nemico si serve non dell'immaginazione di cose strane, astratte o teoriche, ma è qualche cosa di molto vero, quello che poi abbiamo chiamato in tanti modi diversi il senso di colpa, cioè queste sono una bella fregatura da questo punto di vista. Come finisce il brano di stasera, Marco?
Il diavolo.
Il diavolo si allontanò da lui.
Lui.
Idealmente fa da ponte, qua Luca non a caso ci dice appunto il diavolo si allontanò da lui fino al suo momento. Qual è questo momento? Esattamente la croce, esattamente il Getsemane, esattamente la passione. Consapevolezza ancora una volta che tu sperimenti la paternità di Dio anche, non solo quando ti è dato il pane, non solo nell'esperienza del perdono, ma anche nel momento della tentazione, che tanto c'è, ci sarà, è parte dell'esperienza del discepolo, ma appunto il dire Signore non ci abbandonare alla tentazione non è per ricordargli, sai, ti sei impegnato, hai firmato un contrattino. Ma questo serve a noi per ricordarci che nell'ora della tentazione non possiamo farcela da soli e abbiamo bisogno di rinnovare in noi la certezza che il Signore non ci abbandona. Dacci il pane quotidiano, non è per dire dai, almeno oggi dammi sto pane, no? Serve a me. Questa preghiera non serve, questo si aprirebbe un grande capitolo sull'orazione, sulla preghiera cristiana, appunto la preghiera non serve a Dio per rinfrescargli la memoria, serve a me per fare memoria delle sue promesse e soprattutto della sua paternità, perché appunto il Padre nostro è esattamente fare memoria di questo. Voi quando pregate dite Padre, sarebbe sufficiente questo. E con questa immagine di speranza
non ci abbandonare alla tentazione, lo diremo adesso. No, quell'indurre che è stato cambiato apposta per sottolineare quest'altro versante, no? Bene.
Proprio concludiamo come Gesù ci ha insegnato, appunto invocando Dio col nome di Padre, chiedendo appunto che questa preghiera, che è appunto la preghiera, Signore, insegnaci non una bella preghiera, ma insegnaci l'atteggiamento della preghiera, qual è? Quello del figlio, quello dell'essere figlio. E invocare Dio col nome di Padre, appunto, significa rinnovare in noi questa consapevolezza dell'essere figli, dell'essere fratelli, come abbiamo ricordato questa sera, di non allontanarci mai da questo sguardo che ci ripete: tu sei figlio mio, l'amato. Diciamo insieme: Padre
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male.
Buonanotte.
Prossimo appuntamento l'11 di febbraio, non venerdì prossimo, fra due venerdì.